Salve a tutti e benvenuti in questa nuova puntata. Questa sarà una puntata speciale, il tema è quello di Halloween. Non vedo l'ora di presentarvi la mia ospite, anzi lascio che si presenti lei. Ciao Alice!
Ciao a tutti, che emozione essere qua, grazie Monia.
Ok, senti, ci parli velocissimamente di te, ci dici chi sei, come mai sei qui, cosa abbiamo in comune e di cosa parleremo.
Allora, beh, c'è poco da dire su di me, nel senso che non sono particolarmente social, quindi non ho canali da presentare, non ho tanto da presentare. Su Instagram, se già mi conoscete o se mi volete seguire, sono Cava con la K880, ma lì diciamo che è un profilo pseudo privato, non è che posto chissà che cosa. E, oppure ho un podcast con la Penny Leone di Tube che si chiama A Book Normal, dove parliamo di libri. Ecco, questa sono
Ascoltatelo.
io. Siamo pazze.
Stupendo, beh.
Sono mamma, quindi spero che la pargoletta adesso non faccia rumore. Se sentite qualche verso, non sono rumori di Halloween, ma è mia figlia, che spero si addormenti, così riesco a parlare. E come ci siamo conosciute io e te, Monia? Lo dico io.
Sì, perché io ti devo dire la verità, non mi ricordo. Cioè,
Tu hai un vuoto.
esatto.
Lo so, creo questo io nelle persone, confusione, lo so. Diciamo che potrei dire di quando il disagio fa incontrare due anime simili. Potrei dare questo titolo alla nostra conoscenza.
Mi
Bello,
piace, sarà il titolo del podcast se vuoi.
mi piace. Semplicemente, vabbè, io ti conosco, cioè non ci conoscevamo io e te personalmente, ma ti seguo da quando hai cominciato a fare i video su YouTube. Poi da lì ho cominciato a seguirti su Instagram. Poi tu hai cominciato a postare dei libri con dei titoli che, ma guarda, questa persona anche lei legge di serial killer. E quindi ho cominciato a stalkerarti, a romperti le scatole, come mio solito. Abbiamo scoperto questa passione in comune e quindi da lì abbiamo cominciato a chiacchierare anche su WhatsApp, messaggi infiniti, non diciamo il minutaggio dei nostri vocali perché è
No, è
imbarazzante.
legale.
E quindi, sì, visto che io ho già appunto ho un podcast con la Penny, anche tu hai un bellissimo podcast, Abbraccio, che mi piace un
Grazie.
sacco, che è molto rilassante. Vabbè, non dico ascoltatelo perché se siete qua la conoscete già, quindi è inutile che io faccia pubblicità sul tuo podcast. E abbiamo detto, c'è Halloween, cioè, non possiamo non unire tutte queste passioni che abbiamo in comune
Esatto.
in una puntata. E quindi eccoci qua.
Eccoci qua, esatto. Infatti oggi parleremo di quello che già è stato annunciato, ovvero i serial killer. Perché serial killer? Perché sia io che te reputiamo che siano forse i mostri più vicini a noi. E quindi per questo speciale di Halloween, perché non parlare di questi mostri? Direi di partire magari con la sezione libri. Perché lo sapete, partiamo sempre da quello, quindi raccontaci un po', tu hai qualche libricino da consigliarci a tema?
Io ne ho tantissimi, preparate carta e penna.
Vai, vai, vai.
Vabbè, hai già detto tu che ovviamente parliamo di serial killer e uno dice: ma da dove nasce la passione dei serial killer? No, perché non è una passione, dice: mi piacciono i fiori, mi piace arredare case. No, a me piacciono i serial killer. Che gioia, come siamo carine e
Esatto,
coccolose.
dall'esterno almeno sì, dai. Sì.
Ma guarda, io ho voluto racchiudere tutto in verità in una parola che secondo me è una parola che in generale nella vita è stupenda, la curiosità. Perché io sfido chiunque, anche quelli che non hanno la nostra passione, a non essersi mai chiesti davanti all'ennesimo telegiornale dove si parlava dell'ennesima tragedia della persona che aveva ammazzato quello o quell'altro, perché l'ha fatto, cosa gli è scattato nella testa. È successo qualcosa nella sua infanzia? È andato male qualcosa nel rapporto con la madre? Era predisposto così geneticamente? Cioè, magari non tutte queste domande, ma almeno una di queste tutti se la sono posta, secondo me.
Concordo.
E quindi sì, secondo me questa domanda se la sono fatta tutti, io e Monia ce la facciamo in continuazione tutti i giorni e quindi da qui
Oh,
la
sì.
passione. Allora, dico la verità, settembre, perché io ho delle, vi parlerò di alcuni titoli molto velocemente che ho rispolverato dalla mia memoria di lettrice, proprio dicendovi il titolo, parla di questo caso e buona. Vi voglio più che altro parlare dei libri che ho letto proprio in questo periodo in occasione di questa ospitata che sto facendo. Però settembre non è partito benissimo, dico la verità, perché la prima lettura fatta è stata deludente, Monia già ride perché già sa. Però devo dire che sono comunque affezionata a questo libro perché è stato il fattore X, secondo me, quello da cui è partito tutto con Monia, perché è stato quello che ci ha fatto cominciare a ciarlare di libri sui serial killer. E sto parlando di Come se di Blake Morrison, edito da Fandango. È un libro del 97, quindi non recentissimo, arrivato in Italia nel 2000. E uno dice: perché ne parli se non ti è piaciuto? Ci tengo a dire due parole velocissime perché nel caso qualcuno fosse interessato al libro, non vorrei mai che arrivasse all'eventuale acquisto totalmente sprovveduto come è capitato a me e come è capitato a Monia, perché non è che lei l'ha letto e me l'ha consigliato, lei mi ha solo fatto vedere: guarda, vorrei leggere questo, e io lo dico perché lo so che ti senti in colpa, che mi stai guardando con quegli occhioni da mi sento in colpa.
Sì. Perché davvero io ero partita benissimo, contentissima, ah guarda, ho preso in biblioteca questo libro, sono fomentatissima, chissà com'è, il giorno stesso, il giorno dopo, ah guarda, l'ho preso anch'io, l'ho comprato, come l'hai comprato, aspetta.
Perché io compro i libri se mi ispirano, ovviamente, certo. Poi se qualcuno ne parla perché l'ha già letto, tanto meglio, perché ho un'opinione su cui basarmi, però se il titolo mi intriga lo compro. E invece è stato un flop per tutte e due, tra l'altro, non solo per me, ma per tutte e due. Ma addirittura l'ha abbandonato. Non
è... L'avrei defenestrato quel libro, che palle.
Detto proprio come si suol dire. Allora, secondo me bisogna partire da chi è Blake Morrison. È importante saperlo perché secondo me spiega molto sull'approccio stilistico che nel mio caso ha influito tanto sul non farmi piacere questo libro. Perché Blake Morrison è principalmente, e l'ho scoperto dopo perché io pensavo fosse tutt'altro, un poeta che in questo caso atteggia il testo a una pseudo forma giornalistica che, inutile dirlo, per me ha gestito malissimo. Arrivando al punto, questo libro parla del processo ai due ragazzini di 10 anni che nel 1993 sconvolsero l'opinione pubblica di Liverpool, ma direi di tutta Europa, ammazzando un bambino di quasi 3 anni. Quindi capite che per due appassionati di serial killer questo è un libro che proprio ti attira come le api al miele, perché qua, oltre a quello che è successo, che già di suo è abbastanza pesante, c'è il fattore che i killer sono dei bambini, perché a 10 anni sei ancora un bambino, neanche adolescente, quindi agghiacciante. È un caso appunto aberrante, mi viene da rabbrividire solo a pensarci, nel quale ci sono miliardi di aspetti da analizzare su cui riflettere, a partire dal racconto proprio nudo e crudo degli eventi, per poi spaziare inoltrandosi nella vita di questi ragazzini, nella vita della famiglia di James, che è il bambino morto, il processo, l'indagine pedagogica, visto che appunto si tratta di ragazzini. Cioè, secondo me poteva essere un libro bomba, perché di cose da dire ce ne sono tantissime.
Concordo.
E Blake a modo suo lo fa, cioè dice tantissime cose, ma il problema è proprio questo, che lo fa a modo suo. Cioè, il testo è un mix tra introspezione, fatti buttati lì a caso in mezzo a pagine di autoanalisi, e poi ti dico che sto andando al processo, e poi però dopo faccio un'analisi su me stesso, perché poi anche questo Blake qua ha un figlio, quindi poi... un casino che sono arrivata alla fine e ho detto: vabbè, vado ad ascoltare il podcast che mi ha consigliato Monia, perché da qui non ci ho capito una mazza. In soldoni. Cioè, poteva essere veramente un libro fantastico, invece no. Si arriva all'ultima pagina che si è frastornati, sia poco chiaro lo svolgersi dei fatti, se come me ti approcci senza aver... cioè, sai più o meno appunto che questi due ragazzini hanno fatto questa cosa, ma non sai nessun altro particolare, e dici: quindi, cioè proprio punto di domanda, cosa mi hai detto, Blake? Infatti dopo, girata l'ultima pagina, sono corsa ad ascoltare il podcast e lì dopo mi si è chiarito un po' tutto meglio nella mente, però... no, cioè, se vi piacciono libri introspettivi dove l'autore va a indagare molto su quello che è il suo filo di pensiero, provateci, ma altrimenti se volete proprio i fatti nudi e crudi e sapere di più su quello che è successo a questi due ragazzini, anzi tre, con quello poverino che è morto, allora Nine. Vuoi aggiungere qualcosa su questo bellissimo libro?
Diciamo che ho letto tipo, ma neanche una decina di pagine, io dopo un po' ho detto: no, basta, ma vai a quel paese. Credo che sia esatto quel classico libro che puoi leggere al massimo quando hai veramente interiorizzato la storia e capito cosa è successo, e cioè da lì poi, se vuoi vedere una narrazione un po' più, come hai detto tu, forse poetica, che cavolo ne so, più dal punto di vista di qualcun altro, A grandi linee puoi provare a leggerlo, però sì, cioè io mi pento amaramente di averlo consigliato.
Ma tu non me l'hai consigliato, tu me l'hai fatto solo vedere. Sono stata io che sono
Giusto.
partita in quarta, quindi basta sentirti in colpa. Anche
Sì.
perché, parlando della seconda lettura, c'è sempre il tuo zampino, ma questa lettura è andata molto meglio con 50 O in molto. Perché è un titolo di cui mi avevi accennato tu in uno dei nostri vocali, che chiamarli vocali, sono podcast anche i nostri vocali ormai.
Esatto.
E si tratta di un libro che tu conosci molto bene, Un oscuro bisogno di uccidere.
Sì.
Facciamo menzione anche alla copertina che tu avevi messo al quiz.
Giusto. Che tra l'altro nessuno ha saputo rispondermi, quindi o sono stata io molto cattiva o il libro è veramente poco conosciuto, però sì, il titolo, ragazzi, era quello. Vi ricordo, anzi già ne approfitto. Per ricordarvi che, vi ricordo per ricordarvi, vabbè, è mattina, scusatemi, che ad ogni fine puntata troverete sempre un piccolo dettaglio di una copertina di un libro che ascolterete nella puntata dopo. Quindi mi raccomando, seguitemi, la pagina è Hobbit di biblioteca underscore lifestyle, lo so, è lungo, me ne rendo conto, però appunto è un giochino carino, vedo che quando appunto giocate insieme a me... siete anche contenti e io ovviamente nel podcast successivo vi menzionerò. Quindi, se vi fa piacere, è una piccola cosa, però che a me fa tanto piacere.
A me piace un sacco, ovviamente non ho partecipato perché avendolo letto, l'ho
Eh sì.
letto proprio
Non si bara.
recentemente. Eh sì, dopo baravo. E mi è piaciuto molto. Allora, è scritto da Picozzi, che è un cognome che odio perché con la mia zeta modenese, Picozzi, mi viene un po' così. Picozzi, allora! Tutte troppe
Ti giuro che non
zete.
l'avrei notato se non me l'avessi fatto notare tu.
È una cosa che io noto molto perché mi dà fastidio del nostro intercalare questa Z molto trascinate, quindi quando ci sono questi cognomi, Picossi, mi viene proprio da tirar fuori la modenese che c'è in me. Ridiamo sul cognome perché non c'è niente da ridere sul libro, purtroppo.
Esattamente.
Libro con una prefazione del suo compare in armi Lucarelli, perché Picozzi e Lucarelli sono due cognomi spesso associati perché hanno lavorato tanto insieme. Questa è una raccolta di 11 casi italiani, sono tutti italiani, e si ferma più o meno al 2008, che è l'anno di pubblicazione del testo. Allora, io penso che Picozzi abbia una penna particolarmente raffinata nel trasportare su carta questi avvenimenti che sono brutali, senza scadere nel morboso. E non è facile, secondo me non è per nulla facile. Forse è complice la sua professione perché lui, oltre che criminologo, è anche psichiatra, quindi magari appunto abituato a usare una certa delicatezza nel trattare con determinate persone, nel trattare determinati casi. E con parole semplici lui introduce, ci introduce in queste vicende che hanno sconvolto l'Italia. Diciamo che Picozzi è immerso in casi del genere appunto per lavoro, quindi immagino che anche per questo lui ne parli con disinvoltura da una parte, ma senza volersi soffermare troppo perché sui particolari inutili, magari quelli più angoscianti, perché penso che lui sia costretto appunto a farlo anche per lavoro. E quindi non, cioè,
Pesantezza,
la
insomma.
pesantezza di dover ripercorrere tutti questi casi, se non mi ricordo, non so se tutti, ma nella maggior parte lui era, è stato proprio attivo personalmente, proprio col suo lavoro di psichiatra, quindi forse anche per questo doverci rimuginare sopra troppo, sai com'è? Sono quelle cose che poi, secondo me, ti segnano nella vita proprio nel quotidiano. Quindi per tutti questi fattori, secondo me, lui è molto bravo a parlare e a scrivere di queste cose. Non mi soffermo sui casi, sugli 11 casi, perché basta poi prendere il libro e guardare all'inizio il sommario e dai titoli si capisce di cosa si parla. C'è
I più famosi.
La Franzoni, Olindo, che ovviamente qua parte il coro da stadio, non so se conosci, se il vicino fa schiamazzi, chiama
Oh mio
Olindo e
Dio.
Ambrosio Ammazzi.
Dio, no. Giuro che non la conoscevo.
Vabbè, un po' di black humor, ma,
Apprezzate
cioè, non
tutto
bisognerebbe ridere
questo.
su queste cose, però mi ricordo che nel periodo in cui era venuto fuori, appunto, perché loro hanno ammazzato i loro vicini di casa, era venuta fuori questa canzoncina: se il vicino fa schiamazzi, chiama Olindo. Mazzi o Mazzi? Mi ricordo più se con la M o con la B. Vabbè, e quindi questi sono quelli più eclatanti che mi ricordo. Altri non li sapevo proprio, non li avevo, la mia mente non li aveva registrati. Quello della mamma che uccide il proprio bambino piccolino di pochi mesi mentre gli fa il bagnetto, ovviamente, essendo mamma, io in questo momento, cioè in generale, sconvolge tutti, mi ha preso particolarmente male. E basta, insomma, poi gli altri sono 11 casi, non li elenco tutti, però sono interessanti. Io e Monia ci siamo soffermate particolarmente su quello di quella ragazzina, no, era la ragazzina? Quello del libro di Marilyn Manson. Oddio, ho un vuoto.
Sì, era quello della ragazzina che aveva fatto fuori la suora, mi
È quello
pare.
lì,
Sì,
eh? È stato
sì.
ritrovato questa sua lettura e ovviamente io e Monia abbiamo detto subito: ah, dobbiamo leggere anche quel libro.
Madonna, c'è gente, anzi, disclaimer, se per caso vi capita sotto mano questo libro, parlo di quello di Pizzicozzi, occhio a quel trafiletto perché è la cosa più disgustosa che
Sì.
potreste leggere davvero, cioè, a me ci è voluto un po' prima di dimenticare tutto e penso che non dimenticherò così facilmente.
No, no, confermo. Le cose più sconvolgenti per me sono state il caso della mamma che ha ammazzato il bambino, e quel trafiletto lì che è tratto, diciamolo perché l'ho detto in modo disordinato, non
Sì.
si è capito, da un libro scritto, se non ho capito male, da Marilyn Manson, che parla è un'autobiografia di Marilyn Manson, e
Esattamente, sì, mi pare.
ovviamente non ha avuto un'infanzia facilissima e
Esatto.
semplicissima, e quel trafiletto è abbastanza disgustoso, mi viene questa parola. E quindi tutto questo per dire che comunque è stata una lettura molto interessante e particolare che mi ha intrattenuta, tra 20 virgolette, visto l'argomento, piacevolmente, perché ovviamente non è che si possa parlare di piacere quando si legge di morti ammazzati, però dico intrattenuta perché, come ho già accennato prima, Picozzi non scade nel morboso, nei dettagli, quindi se poi uno vuole andare a fare ricerche su questi casi, va su Google, digita e va a vedersi tutti i particolari del caso. Lui accenna, dice: è successo questo, ma soprattutto la domanda che serpeggia costantemente tra le parole di questo testo, tra un episodio e l'altro, è il filo rosso, è dove inizia il male? Da dove arriva? O è già dentro di noi? Perché Picozzi, essendo anche psichiatra, si chiede questo: cioè, queste persone di punto in bianco gli ha girata la rotella e hanno ammazzato gente? O c'era un disagio pregresso? Quindi c'è questa domanda che aleggia su tutto il libro: è il fil rouge. I casi, diciamo, che sono un espediente per appunto farsi chiedersi: ma questo male, da dove
Esatto,
arriva?
tutto a posto, gente.
Tutto a posto? O oggi usciamo di casa e ammazziamo qualcuno? Che bello.
Ogni tanto quando penso a questi serial killer mi viene sempre in mente uno sketch trashissimo di Macho Capatonda che aveva fatto tipo il trailer di Padre Maronno, non so se lo conosci. Comunque c'è in
Conosco
questo.
lui, ma non questo trail.
Ecco, in questo trailer si vede praticamente lui che diventa un agente di polizia e c'è un tizio che sta interrogando, che dice, appunto gli chiede, ma perché hai ucciso tua moglie? E il tizio, mi rompeva le palle. E lui, ok, va bene, ti perdono. Mi viene sempre in mente questo sketch quando penso ai serial killer. Cioè, me lo immagino mentre sono interrogati, perché l'hai fatto? Mi stava sulle balle. Ah, ok, va bene.
Beh,
Cioè,
c'è una
proprio.
tizia che non mi ricordo, che è famosissima, ma vabbè, come ha detto Monia, è mattina presto e io non ho neanche fatto colazione, non so neanche come mi chiamo. Una tizia che uccise non mi ricordo chi, quando le chiesero ma perché, e lei rispose: perché il lunedì fa schifo, il lunedì è brutto.
Ma
Cioè, lei si era
no.
svegliata che era lunedì, era girata male perché era lunedì e ha ammazzato una tizia. E quindi cioè, è surreale, è talmente surreale che si arriva a ridere. Però se uno si sofferma un attimo e dice: ma tutto a posto, ragazzi?
Esatto. Quindi magari ci interroghiamo sul male, ma in realtà potrebbe essere anche semplicemente motivazione del genere.
Sì, veramente. Sì, stiamo attenti e vogliamoci sempre tutti bene. Monia, ti voglio bene, ricordatelo.
Anch'io.
Poi, il terzo libro, mi si è impappinata la lingua, è un ripescaggio dalla mia libreria E ti devo ringraziare, quindi vedi che tu ti sentivi in colpa per il primo libro che mi hai fatto leggere, cioè che non mi hai fatto leggere, che mi hai fatto vedere, io ho deciso di leggere, invece sei stata fonte di ispirazione questo mese.
Wow.
Perché è un titolo che ha letto mio marito e che da tempo io mi ripromettevo di affrontare, ma sembrava sempre non arrivare sul suo momento. Sai, quando hai quei libri lì che li guardi e dici sì, mi ispiri, no, ma aspetta, adesso leggo altro, adesso leggo altro. Poi, quando tu mi hai fatto la proposta del podcast, ovviamente volevo portare vari titoli, avere un po' di scelta per parlare di cose, anche di titoli magari meno conosciuti, ho detto dai, provo a iniziare questo libro e mi è piaciuto tantissimo, l'ho adorato. Sto parlando di Il mostro di Modena, di Giovanni Iozzoli o Iozzoli, non so il cognome, quindi mi perdonerà l'autore.
Non conosco.
Lo conoscono in pochi, ma leggetelo, ragazzi, perché è bellissimo.
Segno, segno.
E mi incuriosiva particolarmente perché, ovviamente, come vi ho detto e si sente dalla mia cadenza, io sono di Modena, quindi ho detto: un killer qua nella mia città, devo leggere, devo leggere. Allora, bisogna approcciarsi a questo testo sapendo che l'autore ha deciso di parlare di questo mostro intrecciando la storia di Cronaca Vera, che lui ha un po' ricostruito anche prendendo spunto dagli articoli del giornalista che all'epoca seguì il caso, Luigi Salinaro, con la storia di un'ipotetica ultima vittima che ha inventato l'autore. Iozzoli, lo chiamerò così, se Iozzoli mi perdonerà, ha ricostruito così magistralmente lo scenario familiare e sociale di questa vittima che lui ha inventato che io all'inizio non mi ero accorta dell'escamotage ed ero convinta che questa Graziella fosse esistita davvero. Ma convintissima, perché io non leggo mai le quarte di copertina perché ho paura degli spoiler, quindi anche perché leggo Il mostro di Modena, di cosa parlerà il mostro di Modena, quindi non avevo bisogno di leggere la quarta di copertina. Tant'è che io sono andata a cercarla su Google, questa Graziella, perché quando nelle prime pagine viene descritta come una 17enne più o meno nel 1996 che frequentava il liceo Carlo Sigonio, quindi mia coetanea all'epoca, perché nel 96 io avevo 16 anni, e che frequentava la mia stessa scuola, perché io ho fatto il Carlo Sigonio, ho detto ma dai, vado a vedere, magari vedo la foto, ed è una persona che nella mia scuola avevo anche solo intravisto. Quando sono andata su Google, Google mi ha detto cretina, è un personaggio inventato, inventato. Cioè proprio così, mi ha detto cretina, sveglia. E però questo per dirvi che è talmente costruito bene il personaggio, tutta la famiglia, che io proprio sono caduta dal pero, ho detto ah, allora è inventato. Ci sono rimasta anche male perché io ero già convinta,
No.
sì, adesso vedo la foto, la riconosco. Cioè, con tutto questo entusiasmo che uno dice, stai parlando di una morta, vabbè, capite sempre l'entusiasmo che c'è sullo sfondo
Sul tema.
di questo argomento. È un entusiasmo ovviamente relativo. E quindi questo solo per dirvi, secondo me, quanto è scritto bene questo libro. Le atmosfere della Modena di quegli anni, quindi anni 80-90, sono autentiche perché sono descritte con una precisione che te le fa vivere, cioè mentre le leggi tu sei lì. Poi ovvio che io sono di parte perché vivendo a Modena c'è molti ambienti di cui parla, io me li ricordo e li riconosco, ma secondo me anche qualcuno che è al di fuori di questa città riesce ad addentrarsi bene in queste atmosfere. Siamo appunto negli anni del benessere economico e sociale della città, questa città un po' provincialotta dell'Emilia, ma dietro a questo velo di costante crescita c'è il marcio della droga, dell'eroina, perché in quegli anni 80 e 90 era arrivata l'eroina, e della prostituzione. Ed è qui, in questo ambiente un po' losco, che si aggira il killer. E si aggira tra queste giovanissime che per procurarsi i soldi appunto per la droga si prostituiscono. Sono ragazzine spesso con famiglie agiate alle spalle, quindi non persone disperate che vengono da famiglie magari povere con dei problemi. Hanno questi padri spesso lavoratori che cavalcano appunto l'onda del crescente boom economico, che si dedicano completamente al lavoro, spesso hanno delle mamme casalinghe, ma che sono insoddisfatte in questo loro ruolo, ci si sono ritrovate perché appunto avendo un marito che lavora tanto, loro si sono ritrovate in questo ruolo di casalinghe e sono ragazzini un po' allo sbando, che non sanno cosa vogliono. Dove andare a parare, si vogliono ribellare un po' a queste famiglie borghesi in cui vivono, a questa borghesia, alla villetta schiera con il giardino curato e l'eroina purtroppo diventa una via di fuga e di conseguenza per molte di loro anche la prostituzione per appunto procurarsi soldi per l'eroina. Dall'85 al 95 vengono ammazzate 8 donne a Modena.
Ah, però.
non una, due, otto. E Salinaro, che è il giornalista di cui parlavo prima, che è titolare della cronaca, era titolare adesso ormai non più, della cronaca nera della Gazzetta in quegli anni, sarà il primo a intravedere un collegamento tra tutte queste vittime, perché essendo tutte prostitute, tossicomani, la polizia le liquidava molto con vabbè, è stata ammazzata, si vede che era nel giro della prostituzione, oppure non aveva pagato lo spacciatore, quindi le liquidavano così. Invece questo giornalista intravede un filo rosso e dice: secondo me è un serial killer che ammazza queste donne. È un caso ancora oggi irrisolto, questo, proprio perché all'epoca le indagini non sono state fatte nel modo giusto, perché la polizia le liquidava un po' così. L'autore Iozzoli ripercorre queste vicende addentrandosi nella psiche di quelle famiglie, di quelle ragazze, del giornalista, di questo giornalista qua che appunto aveva intravisto uno sfondo comune, e anche del killer. Ci fa vedere il punto di vista anche del killer, e lo fa talmente bene che leggendo queste pagine non si distingue assolutamente la realtà da ciò che lui ha inventato. Secondo me è stato veramente bravissimo. In particolare il padre di questa Graziella, quindi anche lui inventato, ha una caratterizzazione talmente a tutto tondo, talmente realistica, che io dicevo: ma questo è proprio un tipico modenese di quegli anni, cioè io esco di casa, il mio vicino di casa è così, cioè proprio riconoscevo la caratterizzazione, il modo di parlare, il fatto del vado al bar, faccio questo, di persone che io ho incontrato e posso incontrare tuttora nella mia città. Quindi cioè, leggetelo, compratelo e leggetelo, perché anche se non siete di Modena, secondo me è un libro veramente costruito bene, studiato bene, e poi ovviamente c'è anche la forte denuncia sociale di quegli anni, quindi dell'eroina, della prostituzione, del voler mascherare tutto questo marcio, perché appunto c'era il boom economico, quindi guardiamo solo il bello della città e non gli angoli bui. L'umanizzazione di queste vittime che al tempo appunto sono state un po' relegate in un angolino della serie, tanto sono prostitute, tanto sono delle drogate, chi se ne frega, invece voler riportare l'umanizzazione di queste donne che sono state uccise. Quindi anche un messaggio bello, forte, e che ha riaperto un po' uno squarcio, tant'è che se non sbaglio dall'anno scorso è stato riaperto questo caso, perché vogliono appunto indagare meglio per capire chi è stato questo killer che ha ammazzato queste donne. Quindi insomma, un buon libro che fa anche tanto pensare e riflettere.
Bene, bene. Sì, poi le nuove tecnologie, un attimo, magari riuscire a trovare indizi in più, cose in più, riaprire effettivamente sarebbe una cosa interessante, molto interessante.
Eh sì, anche perché c'è un particolare che non dico, ma è molto interessante, dove vengono ritrovate le vittime. Quando si uniscono i puntini sulla mappa, viene fuori qualcosa che lo scoprirete solo leggendo, non ve lo dico io.
Ok, devo leggerlo.
Poi, velocemente, l'ultimo libro, se no vi ammorbo e parlo solo io, invece voglio sentire Monia, che sono curiosa.
Vai tranquilla.
L'ultimo libro letto è stato una sorpresa, nel senso che io l'ho comprato a scatola chiusa, come faccio spesso, solo per il titolo, ed ero convintissima che fosse una testimonianza vera, convintissima. Poi, iniziando a leggere, ho detto: no, questo non è un libro di non fiction, è un libro di fiction, molto bene, capisco niente come al solito. Ma nonostante lo smarrimento iniziale, che ho detto oddio cosa sto leggendo, in verità sono incappata in un buon romanzo che consiglio. Si intitola Mio padre serial killer, quindi il titolo una bomba, ed è di Barry Liga, non lo so, che bello, oggi con i cognomi proprio così a caso.
Sono sempre un punto dolente i cognomi e le pronunce, quindi vai tranquilla.
Veramente, a parte Picosci, che ci è piaciuto molto Picosci. Allora, diciamo che si parte da un punto di vista originale, perché appunto è questo ragazzino che è figlio di un serial killer, un efferato serial killer, uno tra i più spietati di tutti i tempi, Billy Dent, assassino di oltre 100 persone.
Sei dato da fare.
Si è dato da fare il ragazzo. Jets, che è questo ragazzino, cresce educato da questo padre anomalo, che non è che gli nasconde la sua professione di serial killer, ma lo istruisce fino dalla tenera età per farlo diventare come lui, se non addirittura migliore. Quindi c'è veramente un punto di vista particolarissimo. Una volta che Billy, il serial killer, viene catturato e incarcerato, il ragazzo deve imparare a convivere con questa etichetta di figlio del mostro, perché una volta svelato agli occhi della società che lui è il figlio di Billy Dent, ovviamente tutti lo additano e lo guardano strano perché appunto lui è cresciuto nella casa con questo soggetto. E con il dubbio costante che lo attanaglia, ovvero io sono come mio padre oppure no? Essendo cresciuto a pane e omicidio, sono stato intaccato da questa cosa oppure sono una persona buona? Per sfuggire da quello che gli sembra un destino già segnato, Jets vuole collaborare a tutti i costi con la polizia, mettendo a disposizione tutto il suo sapere, tutto quello che ha imparato da suo padre per appunto individuare se determinati omicidi sono stati fatti da un serial killer oppure no. E quindi ci sarà tutta questa indagine perché ovviamente la cittadina ricade nel terrore perché ci sono vengono scoperti dei cadaveri e quindi comincia a profilarsi la paura di un nuovo serial killer e Jets vuole collaborare a tutti i costi con la polizia per aiutarli nelle indagini. Bello, molto di intrattenimento, scorrevole, si legge una pagina dietro l'altra, l'unica pecca tra virgolette che gli si potrebbe trovare è il fatto che leggendo in alcuni punti uno potrebbe dire ma come questa cosa è poco verosimile oppure questa cosa è poco approfondita perché se parliamo di un ragazzino appunto che è cresciuto con un padre così come fa ad affare quello, come fa a non fare quello. Secondo me bisogna approcciarsi a questo libro con ben in mente il fatto che questa è non fiction, quindi l'autore, lo scopo dell'autore non era approfondire psicologicamente a livello psichiatrico, neurologico, pedagogico la figura del bambino che cresce con un padre serial killer, ma lo usa come espediente per poi costruirci tutta la storia intorno. Quindi il fatto che in alcuni punti magari possa sembrare un po' inverosimile o poco approfondito, secondo me ci si può passare sopra tranquillamente. Però è bello, i personaggi sono ben costruiti, anche il capo della polizia è un personaggio a tutto tondo, ben caratterizzato, i twist sono ben studiati e anche il finale a me è piaciuto molto, quindi ve lo consiglio. Quindi i libri letti sono questi.
Tra l'altro questa storia qui, però a questo punto ho confusione io in testa perché non la conosco bene come storia, quindi poter dire una cavolata, però mi pare sia tipo potrebbe essere ispirata al figlio di Sam, perché io pensavo fosse lui in realtà che aveva questo padre serial killer e appunto tutti che qualunque crimine succedesse davano la colpa a lui perché tuo padre era un serial killer, quindi tu potresti essere colpevole. Non so se...
Non lo so, cioè il figlio di Sam è quello del...
Non so, esatto, non vorrei dire una cavolata perché non lo conosco.
Però... Ho iniziato a guardare il documentario, è che adesso non mi... I figli di Satana si chiama, che dopo viene fuori questa cosa del figlio di Sam perché lui nella lettera che manda alla polizia nomina Sam, sono figlio di Sam, ma non ho finito di guardare il documentario quindi non ti sto a rispondere. Cioè c'era okay. Sam, cioè c'entrava qualcosa il padre, però secondo me non era il padre che era serial killer, cioè c'entrava okay. Nel senso che era una figura disturbante che aveva sicuramente aiutato suo figlio a diventare non tanto simpatico, diciamo così. Però sì, non come in questo libro che proprio è il padre che è un serial killer, però sì, come collegamento ci sta, perché sì, c'entrava qualcosa comunque col fatto che lui si nominasse figlio di Sam, perché suo padre si chiamava Sam.
Ci sta. Quanta roba da imparare, mamma mia.
E poi così, molto velocemente, perché vi ho già veramente ammorbato, però vi dico proprio solo i titoli, consigli random su cose che ho letto negli anni passati, perché secondo me vanno detti questi titoli. Allora, Il silenzio sugli innocenti, da non confondere con Il silenzio degli innocenti. Mi guardi perplessa.
Sono rimasta un attimo interdetta.
Il silenzio sugli innocenti parla delle stragi di Oslo e Utøya, o Utøya, non lo so, scritto da Luca Mariani ed è bellissimo. perché erano delle stragi che io non conoscevo e l'ho letto ovviamente tipo 10 giorni prima di andare in ferie a Oslo, perché io non leggo le guide turistiche, ma leggo i libri sui massacri che avvengono nei posti dove vado, sempre la gioia e il disagio con me.
Mi pare giusto.
Ed è bellissimo. Poi, proprio così, vado a random. La scuola cattolica di Edoardo Albinati, ne ho parlato anche nel podcast con la Penny, parla del massacro del Circeo nel 1975, è uscito il film anche da pochi giorni al cinema. Bello, ma da approcciarsi con molta, coi piedi di piombo, perché è un librone abbastanza importante. Una stanza piena di gente di Daniel Schi. Libro dell'81, negli ultimi anni se ne è parlato tanto, io l'ho letto 6.000 anni fa prima che venisse fuori il boom, parla di Billy Milligan, il criminale, quello con 24 personalità. Viale dei Giganti, di, non pronuncio perché non lo so, sto facendo una figuraccia con questi cognomi, Marc Duguin, 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 non lo so. Viale dei Giganti, se lo cercate su Google viene fuori. Libro del 2012 ispirato alla storia, aia, mi sono fatta male con le cuffie, di Edmund Kemp, il serial killer. Poi vabbè, c'è il classico A sangue freddo di Truman Capote, American Psycho di Bret Easton Ellis, cioè ce n'è. Finisco veramente, poi la smetto di
Vai tranquilla.
charlare, con quella che è la mia firma, nel senso che io devo sempre metterci un libro di Stephen King.
Sì! Lo speravo, ti giuro, lo speravo.
Per chi mi conosce dall'altro podcast lo sa, sono una fan sfegatata, quindi io devo sempre citare un libro di King. E parlando di serial killer, io vi consiglio Mr. Mercedes, che è il primo di una trilogia. E tra l'altro, se avete paura di King perché libri che horror mi fanno paura, c'è cioè il mostro dietro l'angolo, questi non lo sono. Quindi potete leggerli perché sono, se non mi sbaglio, considerati hard boiled, boiled. Qua proprio penso che mi contatteranno per dire fai un corso d'inglese perché hai rotto le scatole che non sai parlare. Se ti commentano questo podcast così girami pure i commenti e hanno
Io a
ragione.
volte italianizzo così dissimulo.
In italiano non lo so. Praticamente sono dei thriller, dei gialli un pochino più pesanti del giallo classico tipo Jessica Fletcher. No, sono dei gialli un pochino più pesi, però non c'è nulla di horror. Quindi se volete approcciarvi a King, può essere anche ma avete paura appunto del King, quello delle notti di Salem, quello proprio pesante che fa paura, questo no, non fa paura, assolutamente. Bene, basta, adesso bevo perché ho la lingua felpata, forza di parlare, e sono curiosissima, dimmi tu perché sono già qua con la penna pronta.
Allora, io mi soffermerò di più sulla parte audiovisiva, ma mi soffermo giusto su un libricino in particolare perché è un libro che secondo me vale la pena menzionare, che è sempre dei nostri due amiconi Massimo Picossi e Carlo Lucarelli, e il libro si intitola Sex Crimes. Perché? A parte che, vabbè, dove c'è sex di solito le orecchie si tendono, non si è mai capito perché, no, non è vero, capisco il perché, però no, non c'entra niente. Racconta di tutti i crimini che avvengono, quindi Picozzi e Lucarelli fanno tutto un profiling, tutta una. Non lo riesco a dirmi in italiano, scusatemi. Vabbè, comunque, sui vari serial killer legati ai disturbi sessuali, quelle che vengono chiamate parafilie, e in queste 212 pagine, quindi abbastanza piccolino, Picozzi e Lucarelli nel 2011 hanno fatto praticamente tutto un excursus raccontando di tutte le varie, facendo vari esempi di. Oggi non riesco a parlare, scusatemi. Facendo tutti gli esempi di casi di uccisione e quant'altro, parlando dei più svariati argomenti, tra i quali vi menziono il cannibalismo, la necrofilia, il feticismo, la pedofilia e chi più ne ha più ne metta. Tra l'altro, una cosa molto carina di questo libro è che alla fine di tutto c'è tutta una griglia con tutte le varie parafilie assurde, perché vi giuro sono assurde, tipo La septofilia, ovvero l'attrazione sessuale per la putrefazione e la materia decomposta.
Buona colazione a tutti.
Esatto, cioè, ma ce n'era anche una che adesso non mi ricordo come si chiamava, che era tipo una parafilia in cui ti ecciti sessualmente a vedere i treni o a vedere la nebbia, cioè per dirvi.
Oddio, quella della nebbia sono io. No, scherzo, non mi eccito sessualmente.
Ora, ovviamente l'argomento è un po' così, è un po' pesante, non è per tutti questo libro, però davvero ci sono di quei casi in cui davvero leggerete di cose assurdissime, cioè, e spiega proprio nello specifico questi serial killer che diamine gli passa per la testa. E, è interessantissimo e mi è piaciuto proprio perché è, tra virgolette, molto stimolante. Io lo consiglio solo a chi è veramente appassionato di questo genere perché non è soft per niente, ma stuzzica quella parte un po' morbosa che, diciamocelo, va soddisfatta.
Ci vuole lo stomaco forte, però, perché stavo pensando che associare sesso e cannibalismo,
Esatto.
non so se voglio saperlo, devo ancora fare colazione, no, non me lo dire. Se mai mi fai un vocale dopo, a parte, in privato.
Va bene, va benissimo. Quindi questa era giusto una piccola menzione. Passiamo quindi ai film, le serie TV, tutte quelle cose che non sono libri, a tema appunto serial killer. Mi metto qui con i miei begli appuntini perché non mi ricordo niente. Allora, la prima cosa che vorrei consigliarvi è una docuserie di cui abbiamo già parlato in realtà, io e te, ed è Ted Bundy Falling for a Killer. È una docuserie in 5 puntate, è uscita nel 2020 e questa serie TV appunto racconta un pochettino tutta la vita, da quando è nata la storia d'amore con la sua storica fidanzata, quindi quella di Ted Bundy e questa sua fidanzata, fino al processo, quindi tutta la vita del nostro serial killer attraverso tutte le testimonianze possibili e immaginabili. Le varie puntate hanno l'unico filo conduttore, che è la nostra, Kendall, che è appunto il nome della fidanzata, che racconta tutto l'andazzo, quindi da quando si sono conosciuti fino a poi a quando ha capito che c'era qualcosa che non andava, e appunto che poi porterà tutto l'andazzo del processo. Questa serie è meravigliosa perché è fatta bene. Allora, innanzitutto, purtroppo in inglese, ve la dovete vedere sottotitolata, però vale la pena perché, a parte il background storico bellissimo che fanno, cioè proprio vi raccontano in quegli anni l'aria che si respirava, tutte le proteste che c'erano in quel periodo sul femminismo, la rivoluzione sessuale, quindi tutto quello che proprio trasuda anni 80, mi pare, fosse ambientato in quegli anni lì, 70-80, ed è veramente fatto bene. Ma poi appunto ci sono tutte queste testimonianze che alcune veramente vi spezzano il cuore se le ascoltate, perché cioè, si vede che sono persone, lei per prima, che lo amavano tanto, che erano molto affezionati, perché Ted Bundy è uno di quei personaggi che davvero veniva visto dalla comunità come l'ultima persona che davvero vi potreste aspettare di considerare un serial killer. Era
Vero.
Molto affascinante, era alla mano, era disponibile, molto intelligente. Gli parlavi di qualunque cosa, lui ti sapeva parlare di tutto, cioè proprio era quella classica persona che tu ammireresti tantissimo. E quindi niente, poi giustamente farà tutta l'analisi invece di quello che gli passa per la testa, perché tutti si chiedono: ma quindi, ma perché l'hai fatto? E si vedrà appunto che anche nel processo verrà fuori che insomma era proprio una cosa di cui non riusciva a fare a meno, c'era poco da fare. E era dentro di lui questa cosa, lui proprio sentiva il bisogno di farlo, impazziva se non lo faceva. Ed è un peccato, tra l'altro anche durante il
Mi fa
processo.
ridere, impazziva se non lo faceva, invece l'ha fatto. Ed era
Esatto.
pazzo comunque, quindi.
Esatto, era pazzo, però sarebbe impazzito ancora. No,
No, nel senso
davvero
che
terribile.
è veramente paradossale a volte il male, come agisce, come. Mamma mia.
Sì. Tra l'altro il processo era ancora più allucinante perché lui era tra l'altro un personaggio abbastanza esuberante, no? Quindi si è fatto da solo da avvocato.
Pure.
Sì, quindi cioè, praticamente si difendeva da solo, ma dovevi vedere cioè, in maniera anche abbastanza cioè, figa, perché poi lui studiava anche legge, quindi sembrava Anche io l'avrei voluto come avvocato, se non fosse stato...
Leggero, particolare, che ammazzava la gente.
Esatto.
Tra l'altro c'è un libro, no? Un estraneo al mio fianco dovrebbe essere... Quello sì. Che parla della sua storia, che io ce l'ho in casa, ma ovviamente non l'ho ancora letto.
Esatto, sì. Tra l'altro mi pare che sia sempre stato scritto da lei, dalla stessa protagonista della docu-serie. Sì, sì, è vero. Anche io lo devo leggere, quindi non vi so dire. Però appunto dovrebbe raccontare ancora più nel dettaglio la storia vissuta da questa povera donna che aveva al suo fianco un serial killer. Fa molto titolo americano, presente quei programmi TV trashissimi americani, ho sposato un serial killer.
No, però se ci pensi com'è, cioè tu passi la tua vita con una persona, ti innamori, quindi lo ami, cioè sentimenti anche forti, poi c'era una figlia di mezzo che non era però sua.
No, era di lei con...
Di lei, quindi comunque ci metti in mezzo anche appunto una figlia, la fiducia, tutto quanto, poi di punto in bianco scopri, questo qua quando non lo sentivo era perché era in giro a ammazzare gente. Cioè pensare
esatto.
Che se mi giro e mio marito di punto in bianco lo vengono ad arrestare perché non era al pub a lavorare, ma andava in giro a ammazzare gente.
Sì, che ansia. Crolla tutto il tuo mondo, immagino. Cioè,
sì, perché non è un estraneo che dice una persona che è il mio vicino di casa, che lo conoscevo fino a un certo punto, cioè tuo marito, il tuo compagno, cioè porca esatto. Miseria.
Brividi.
Che bello, non fidiamoci più di nessuno, che gioia.
Comunque, voi provate a guardarlo, vedete se vi piace.
Beh, io ho visto solo le prime puntate, confermo che è fatto molto bene, non l'ho finito perché in questo momento della mia vita faccio fatica, soprattutto le cose con i sottotitoli, perché vengo distratta da due minorenni. Però, no, le prime puntate che ho visto, sì, come dici tu, è fatto proprio bene. L'atmosfera di quegli anni, cioè, non è un documentario superficiale che si sofferma solo sui dati morbosi per accalappiare gente.
Esatto.
Costruito proprio bene, sì.
Poi, vi voglio raccontare anche di un film, quindi passiamo alla sezione film, che sono belli spicci, meno impegnativi di una serie, di una docuserie. E vi parlo di un film che è stato... ispirato o addirittura racconta proprio è stato ispirato da una storia vera ed è Il cacciatore di donne, un film con Nicolas Cage, John Cusack ed è del 2013. Racconta la storia del serial killer Robert Hansen, ambientato in Alaska, quindi vi lascio immaginare la desolazione della delle ambientazioni. È realmente esistito e praticamente era un serial killer, anche lì siamo intorno agli anni 80, sono sempre quella la sfera, l'arco temporale in cui hanno vissuto tutti questi killer.
Quando sono nata io, si spiegano tante cose.
È meglio che io ti tenga buona, non si sa mai. Il mio fidanzato mi dice sempre: tieniteli buoni, perché se si affezionano non ti uccidono mai di solito. Non ci credo, però
ti saprò dire.
Questo black humor mi piace. Comunque, brevemente di cosa racconta il film? Racconta appunto di questo serial killer che era il classico uomo che visto dall'esterno era il padre di famiglia, aveva appunto amore per la famiglia, gli piaceva il suo lavoro, origini abbastanza benestanti, una persona pulita. Peccato però che nel tempo libero rapisse giovanissime donne, se le portasse in casa sua nello scantinato, le seviziasse nei modi più atroci, poi quando si stufava prendeva, se le riportava nei boschi dell'Alaska, vi lascio immaginare quanta natura selvaggia, le lasciava libere e lì, mentre loro fuggivano, le cacciava come fossero dei cervi. Cioè proprio...
Oh mio Dio!
Proprio come animali, le lasciava libere e le rincorreva per cacciarle con questi fucili da caccia.
No vabbè, ho la pelle d'oca.
Giuro.
Sì, ma in tutto questo, cioè col fatto che hai detto che lui aveva una famiglia, quando portava queste ragazzine nello scantinato nessuno si accorgeva di nulla?
No, ma è una cosa che io noto spesso, che molti serial killer si portano vittime negli scantinati con tanto appunto di famiglia, di vicini, abbastanza magari ficcanaso o quant'altro, nessuno si è mai accorto di niente. Cioè o sono talmente insonorizzati questi scantinati da non riuscire proprio a far... neanche uscire un pochino di voce.
Sì, ma a parte quello, cioè quando li porti, perché io, cioè se mio marito il pomeriggio arriva con la ragazzina sotto braccio, cioè non è che non mi accorgo che c'è una ragazzina sotto braccio, o se si sveglia di notte e va a prenderla di notte, però o è un sonno che veramente non ti squassa neanche la terza guerra mondiale, oppure a un certo punto ti accorgi che se questo qua si alza, si veste, esce e poi dopo un po' ritorna.
Le narcotizzava probabilmente, cioè non lo so neanch'io.
Le ultime parole famose: scoprirò giù in garage un sacco di cadaveri. Io qua ti dico, come hanno fatto a non accorgersene?
E poi. Comunque sta di fatto che un giorno una prostituta che lui aveva appunto accalappiato riesce a scappare miracolosamente e quindi denuncia alla polizia quello che è accaduto. Da lì cominciano le varie indagini. Il film è un buon film, secondo me. Ad alcuni non è piaciuto, ad altri è piaciuto tanto. Io l'ho trovato molto accurato, molto interessante. Ho adorato la performance di Cusack, che non so se lo conosci come attore, l'abbiamo visto in 1408. Insomma, era un attore che a me non faceva impazzire, ma con questo film proprio tanto di cappello, e ha proprio la faccia da maniaco disturbato, cioè proprio se lo guardi dici oh mio Dio, ok, ci credo. E appunto, non so cosa dire, molto godibile, ecco, è un film godibile che racconta appunto una storia abbastanza in maniera dettagliata, secondo me, molto pulita, e vale la pena vederlo proprio perché è una storia che io sinceramente non conoscevo prima di aver visto questo film.
Neanch'io, mi ha incuriosita e lo guarderò, quindi bambini dormite e non rompete le scatole.
Bene, bene. Poi il secondo film è un film famosissimo, tra l'altro questa settimana abbiamo parlato proprio di questa cosa perché sto parlando di Zodiac. Cos'è? Nelle ultime settimane si è venuto a sapere che finalmente c'è un nome, hanno scoperto chi sia questo fantomatico Zodiac. Faccio un riassunto velocissimo del film. Il film racconta di questo fantomatico serial killer, anzi dammi una mano anche tu, racconta anche tu di cosa parla se vuoi. Siamo nella California e Zodiac era un serial killer che praticamente uccideva e poi mandava ai giornali messaggi criptati per sfidare la polizia a riconoscerlo. E per 50 anni questo ha fatto tutto indisturbato, nessuno ha mai scoperto chi fosse. E appunto adesso, nell'ultima settimana, si è scoperto chi sia questo Cristo qui. Ora, non ho ben capito come ci sono arrivati, ma tipo da quel che ho capito, il killer nei suoi messaggi criptati aveva omesso tutte le lettere del suo nome, una cosa del genere, no? E quindi hanno scoperto questa cosa proprio perché sono andati per esclusione. E ora io non mi dice niente questo nome, fa post di cognome, poste, proprio come poste italiane. E niente, quindi hanno scoperto finalmente chi è. Però in barba al fato, al destino e tutto, si è scoperto che nel 2018 quest'uomo è già schiattato, quindi non avremo mai giustizia, non sapremo se effettivamente sia stato lui perché non lo si può interrogare. Ci possiamo solo godere il film. Il film è con l'attore che era Gilligan, non mi ricordo il nome.
Non lo so neanch'io, però il film l'ho visto, bello, mi è piaciuto. Sì.
Molto ben fatto, molto famoso, e appunto racconta di quest'uomo tutto quello che c'è stato, tutta l'andazzo, tutta l'indagine, vedere per credere, non sto a raccontarmi perché è veramente famosissimo.
Sì.
Poi vado veloce, più che altro per non appesantire troppo. Il secondo film che vi voglio consigliare, questo non è ispirato ad un serial killer, ma è un decoupage di tanti serial killer, secondo me vale la pena vederlo. Un po' perché è famoso, è diventato cultura pop praticamente, un po' perché appunto racchiude tutto questo, è Il silenzio degli innocenti. Io stavolta dico il titolo giusto. Con uno strepitoso Anthony Hopkins, conosciuto, ormai lo conoscete tutti, e anche lì mi sembra superfluo raccontare la trama. Racconta del personaggio di Hannibal Lecter, che è un serial killer che praticava atti di cannibalismo. E la cosa affascinante di questo film, per cui in realtà ve lo consiglio, non è tanto la trama, ma tanto il fatto che nel film si vedono veramente tantissime impronte di varie serial killer, come per esempio l'impronta di Ed Gein, che era quel personaggio poveraccio, un po' disturbato, però che uccideva e scuoiava le sue vittime, ne faceva decoupage per la casa. Jeffrey Dahmer, che era appunto il cannibale di Milwaukee, che prendeva le sue vittime, di solito tutti i ragazzini, e si cibava banchettando. O anche il mostro di Firenze per quanto riguarda le ambientazioni che ci sono, i continui riferimenti appunto a Firenze, questo più si vede anche soprattutto in Hannibal Lecter, quindi se volete vedere anche l'altro film, però
Sì.
comunque ci sono fortissimi riferimenti anche al mostro di Firenze. Da quel che ho capito, il film era praticamente ispirato all'intervista che ha avuto Harris, ovvero l'autore del libro, con il dottor Salazar.
Ma sai che non la sapevo questa curiosità del film?
Sì, è un nome fantastico, è
Sì, il
uno
nome
pseudonimo.
Mille una notte, il dottor
Esatto.
Salazar.
Che era praticamente un serial killer che era realmente esistito in quegli anni, che appunto faceva strage di ogni tipo e anche lui cannibalizzava alla stragrande. Quindi in realtà il principale è stato lui. Poi ovviamente è aperto a ventaglio a tutti gli altri serial killer. Quindi vi sfido a guardarlo soprattutto per cogliere tutte le citazioni dei vari killer che sono sparpagliati per il film. E
E anche qui c'è il libro,
anche
An
qui,
sia
esatto.
del Silenzio degli Innocenti, sia Hannibal, perché mi ricordo che io ho letto Hannibal perché il Silenzio degli Innocenti, avendo visto il film 7250 volte, ho detto il libro magari lo leggiamo più avanti.
Esatto, sì. Cioè, leggetelo, anche io lo voglio leggere, tra l'altro, perché io ho visto il film, ma non ho letto il libro, però mi incuriosisce troppo. Vi consiglio poi l'ultimo film, poi dovrei aver finito, ed è un film che non c'entra veramente niente con la realtà stavolta, quindi proprio puramente inventato, è un film un po' più leggero, quindi chi magari non vuole appesantirsi troppo può puntare su questo. E il film di cui vi parlo è The Voices, che è un film con Ryan Reynolds, l'hai mai visto?
No, però secondo me me ne hai parlato.
Ah, ok,
Per quello che
fantastico.
facevo sì con la testa, perché mi ricordo che me ne avevi parlato.
Allora, il film è bellissimo, cioè io l'ho amato perché è pieno di contrasti e boh, non lo so, io nonostante sia un argomento orribile, terribile, me lo ricordo col sorriso. Di cosa parla? Racconta la storia di questo ragazzo che è schizofrenico. Soffre di schizofrenia, poveraccio, va comunque dalla psichiatra e quant'altro periodicamente, finché purtroppo un giorno non comincia ad uccidere. Noi lo sappiamo subito comunque, cioè nei primi frame del film si vede subito che lui commette l'omicidio. E quindi vedremo tutta questa storia rocambolesca di lui che deve ovviamente fare i conti con i corpi dei cadaveri, che insomma non è che può farli vedere alla luce del sole. La cosa bella di questo film è il contrasto che c'è proprio tra la visione delle cose di lui, quindi il personaggio schizofrenico che non sta prendendo le medicine, quindi vede tutto rose e fiori, c'è cioè una scena che mi ha fatto sbellicare dal ridere, è stato il fatto che una di queste, la prima vittima che uccide, gli taglia la testa, mette la testa nel frigo e lei è tipo tutta felice di essere lì in frigorifero, e gli parla anche, no? Cioè, ci sono le farfalline intorno a lei, dice tesoro, che bello, finalmente vivo con te, ma io ti amo, cioè, vi lascio
Che
immaginare.
gioia!
Vi lascio immaginare il livello di follia, contrapposto poi invece a quella che è la realtà quando invece appunto o prende le medicine o semplicemente un personaggio esterno vede quello che sta succedendo. La casa dà i colori sgargianti che si vedono quando hai il suo punto di vista, passano a un aspetto davvero spettrale, orrendo, pieno di box, pieno di cose non identificate, contenitori di plastica pieni zeppi di carne, non si sa di quale entità. Insomma, capite che è proprio questo fortissimo contrasto che vi fa capire davvero che cosa passa per la mente di uno schizofrenico, il tutto con una buona dose di black humor, ovviamente, perché lo fanno vedere in maniera leggera, cioè ci sono proprio scene rocambolesche davvero che fanno ridere, momenti in cui davvero vi scappa quella risata anche se non dovrebbe scapparvi. E appunto è un percorso di redenzione di questo personaggio che sa quello che sta facendo e pian piano accetta il fatto che forse è il caso di farsi vedere. Mi fermo.
Forse, forse.
Sì, mi fermo qui. È bello. È un film che non è per niente stupido, cosa che può succedere quando vogliono esagerare con queste due contrapposizioni. E veramente io ho avuto una visione di quello che veramente potrebbe provare una persona che ha questo tipo di malattie. È molto, molto bello, secondo me.
Bello, interessante. È bello perché punto di vista di chi appunto non sta bene, non è facile. Se
No, per
ovviamente
niente.
non sei tu per primo disturbato, non è facile entrare nella mente e cercare di. Quindi è bella questa, cioè bella ovviamente, senso lato, con mille virgolette, questa contrapposizione del ti faccio vedere come sono quando non prendo le medicine, a com'è in verità la realtà quando le prendo. Bello, bello.
Esatto. Sì.
Bambini, dovete dormire di nuovo perché devo guardare anche questo.
Sì, poi ripeto, è molto in chiave leggera in realtà, non è così cupo come l'ho presentato, cioè proprio ti strappa molte risate perché a un certo punto dici, vabbè, senti, ma cos'altro può succedere? Non è possibile. E poi c'è la cosa, la morale finale che è veramente bella. Ok, due citazioni velocissime, vabbè, il film, quello che hai parlato della strage del Circeo, ne hai già parlato tu, non mi ci soffermo, anche io vorrei vederlo, ve lo cito giusto perché mi interessava. Vi cito poi due podcast, ma ne parlo molto velocemente perché non so se, ne abbiamo parlato anche in questo caso, il primo è Demoni Urbani, che è il podcast di cui abbiamo parlato prima, esatto, in cui abbiamo ascoltato la puntata dei due bambini che hanno ucciso il povero bimbo di 3 anni che si chiamava
James.
James, il povero James, molto ben fatta, c'è un Francesco Migliaccio che è davvero è pura poesia, è molto immersivo, molte atmosfere, suoni, cioè davvero è proprio quel podcast che vi sedete, ve l'ascoltate, vi godete il terrore. La puntata in particolare, tra l'altro, era lo speciale di Halloween, il primo che trovate, mi pare sia Non camminerai mai da solo, una cosa del genere,
Sì,
il
una cosa del
titolo.
genere, sì.
Il secondo podcast che vi consiglio, questo lo consiglio proprio a cuore aperto, perché secondo me è per tutti questo podcast, ed è un podcast che mi hai fatto scoprire tu. E sto parlando di Bouquet of Madness.
Ah, sono fantastiche. Martina e Federica sono fantastiche.
Amo anch'io, davvero, adoro. E beh, che dire, cioè, loro hanno questa cosa di raccontare tutti i misfatti dei vari serial killer in maniera molto ironica, cioè ironica, nel rispetto, però
Certo.
appunto in maniera leggera,
Sì,
senza
loro poi la
appesantire.
particolarità è che raccontano casi irrisolti, cioè tutti i casi di cui parlano loro sono casi che non finisci sempre col punto di domanda perché nessuno di questi è stato risolto, ma loro sono
Vero.
fantastiche, sono super
Sì.
preparate, perché quando, cioè, io li ascolto e mi incanto perché hanno questa modalità proprio di chiacchiericcia, ma nello stesso tempo capisci che sono persone che prima di arrivare al podcast si sono fatte
Hanno
il
studiato
mazzo, hanno studiato, hanno ricercato, cioè sono fantastiche, io le adoro.
anch'io, no, davvero bravissime. Poi devo dire che sono molto attive, cioè
Sì, sì,
tuttora escono.
assolutamente. Infatti io sono indietrissimo perché ovviamente
Anch'io
faccio
faccio
sempre fatica a stare
fatica.
sul pa al passo. Non era un serial killer,
No, no, e
non vi
non ero neppure
preoccupate,
sonora.
ce l'ho io sotto controllo visivamente, che tra l'altro la tua inquadratura è un po' inquietante, non so se è fatta apposta perché hai quel
Sì.
ceppo di coltelli là dietro.
Ah, beh. È che ho pensato, tanto poi non si vede niente, quindi mi metto, sono pure tutta sfatta.
No, ma non per quello, è
Cioè.
che in tema serial killer e io
Ah,
ho quella...
sì, con questo rosso sgargiante, tra l'altro.
Questo bel ceppo, ricordati che ci vogliamo bene, ricordatelo
Sì.
sempre.
Ricordati quello che ha detto il mio fidanzato, appunto, se ci vogliamo bene non ti uccido.
Ricordati che sono nata nel 1980, anni in cui proliferavano i serial killer.
Mamma mia.
Devo chiedere ai miei genitori cosa facevano nel 1980. Tra l'altro, noi ci siamo trasferiti spesso, cioè nella mia vita di bambina abbiamo fatto tanti traslochi. Devo indagare, comincio ad avere dei dubbi.
Vai a cercare se ci sono i cadaveri nello scantinato, magari scopri.
Beh, vi farò sapere, oppure mi vedrete su Alti G5.
Ok, l'ultima cosa di cui vi vorrei parlare. Ed è un argomento che, vabbè, io e te non ne abbiamo mai parlato, però che ne sai, magari risveglio in te una voglia pazzesca di provare. Voglio parlare di videogiochi. Non so se ti è mai capitato di giocarci, ti
Mi
piacciono.
piace guardare chi gioca.
Ah sì?
Sì, perché io se non sono strana fino in fondo, tipo quando ero piccola, ero adolescente, guardavo mio fratello che giocava a Tomb Raider, quei giochi lì, ma io mi nervosisco
Incredibile.
perché non sono molto brava in quelle cose lì e se non riesco a farle subito mi nervosisco. Se non
Ma
riesco a capire i comandi, come deve andare avanti il personaggio, così dopo un po', dopo 5 minuti dico vabbè, basta, vi odio tutti.
sbrocci.
Dopo esco, ammazzo la gente, non mi sembra il caso, quindi evitiamo.
No, infatti resta a casa, vai tranquilla, guarda quanto vuoi. Vabbè, ma devo dire che tanta gente, cioè proprio ci sono due fazioni, chi preferisce giocare e chi preferisce guardare, quindi sei nella norma. Allora, il gioco che voglio consigliarvi, e davvero ve lo consiglio tantissimo perché è tipo il più bello che abbia fatto negli ultimi anni, si intitola Sally Face.
Già il titolo.
Esatto, è molto creepy. Lo trovate sulla piattaforma Steam, che è una piattaforma di videogiochi scaricabili, ecco. Ed è un'avventura grafica. L'avventura grafica è quel videogioco quindi che ha delle immagini, il personaggino si muove solo in due direzioni e niente, e appunto interagisce con varie zone della mappa. Di cosa parla? Racconta la storia di Sally, che in realtà è un maschio, un maschietto, un ragazzo, che purtroppo ha un passato tragico, talmente tragico che poveretto è anche sfigurato in viso, tant'è che deve portare una protesi in faccia. La storia parte con lui che si trasferisce in questo nuovo condominio. E quindi deve fare conoscenza con i vari personaggi del condominio. Molto velocemente è una storia abbastanza tormentata in cui lui appunto conosce tutti i vari coinquilini, ma c'è qualcosa che non va in questo condominio. Scopre cose sempre più strane, personaggi sempre più assurdi, le atmosfere diventano sempre più cupe. Inoltre lui vive da solo col papà, quindi oltre alla questione del palazzo strano c'è anche la contrapposizione di lui che è comunque figlio di un papà da solo che deve stare con questa maschera per tutta la vita e quindi deve accettare se stesso, deve farsi accettare dagli altri. Insomma, è una storia abbastanza tormentata. Non posso dirvi molto perché altrimenti rischio di fare spoiler, vi dico solo che durante questa avventura capiteranno cose sempre più strane, sempre più assurde, voi scoprirete personaggi sempre più incredibili all'interno di questo palazzo, finché non si arriva a una sorta di complottismo pazzesco in cui cominciamo a scoprire cose di questo palazzo che diventano sempre più losche e sempre più tragiche. Finché non arriveremo a un finale in cui noi stessi ci chiederemo: ma tutto ciò che è accaduto, è accaduto realmente? Quindi davvero in questo palazzo è successo ciò che è successo? O è la fantasia di un ragazzo che per colpa della sua storia è andato incontro a qualche psicosi o probabilmente appunto sta pian piano impazzendo per colpa del fatto che non riesce più ad accettarsi, eccetera, eccetera, eccetera?
No, vabbè, non mi puoi incuriosire così, non mi puoi incuriosire così.
Cioè, io vi giuro che giocare. Ah, tra l'altro, non è neanche tanto difficile da giocare. Io pensavo fosse un gioco difficilissimo, invece è abbastanza easy. Cioè, devi esplorare molto la mappa, ma poi per il resto è abbastanza facile. È una storia, quindi non devi neanche fare chissà quanta roba tu, devi solo seguire l'andazzo e fare delle scelte. Ma per il resto, cioè, è spettacolare. Cioè, proprio. Arrivi alla fine del gioco e dici: no, ti prego, non lasciarmi col dubbio, devo capire, devo capire.
Mi toccherà anche giocare ai videogiochi adesso. Mannaggia, ti odio!
Suggerisco, so che è a pagamento, ma non mi ricordo, ma non dovrebbe costare tantissimo. E niente, cioè io quando l'ho giocato nel 2000, tra l'altro era il 2020, eravamo in pieno lockdown, però sono riuscita a giocarci con Marco perché era quel periodo in cui finalmente ci si poteva vedere, quindi eravamo proprio presi tantissimo. E quindi già il trascorso del lockdown che ci aveva un po' segnati, in più queste atmosfere così cupe, cioè, è stata l'apoteosi. Giocarci ad Halloween è proprio fantastico.
Bene. Finiamo così con io che ti odio? Molto
No.
bene.
Oh, guarda che la mia wishlist si è allungata, è colpa tua.
Vabbè, odiamoci allora, basta, mandiamoci a quel paese e non salutiamo neanche. Ciao, addio,
No,
non sto scherzando.
odiamoci, non ammazziamoci però.
No, assolutamente, in verità è sempre bello avere questi spunti, è fantastico. Poi non avremo mai tempo di far tutto, leggere tutto e guardare tutto, ma è bello lo stesso.
Dettagli, esatto.
Dettagli.
Allora, ti posso chiedere di fare un velocissimo recap di quello che hai menzionato, tutti i vari titoli che ci hai detto, così almeno prendiamo appunti.
Yes, allora i libri che ho letto io, vabbè, Come sei, che è quello che non consiglio, poi Un oscuro bisogno di uccidere, un attimo perché sto reggendo la testa della bambina con una mano e non riesco a guardare gli appunti. Vabbè, questi sono i dietro le quinte che però esistono e ci sono. Un oscuro bisogno di uccidere di Picozzi, abbiamo detto, poi Il mostro di Modena di Giovanni Iozzoli o Iozzoli. Mio padre serial killer di Barry Liga, Laiga, non so come si dica, e questo è proprio il podcast del disagio perché manco uno, ne ho beccato di come si dice? Di, come si dice? Pronuncia, ecco.
Ok.
E poi quelli che ho citato velocemente sono Il silenzio sugli innocenti di Luca Mariani. La scuola cattolica di Edoardo Albinati, Una stanza piena di gente di Daniel Key, Viale dei giganti di Mark, non lo pronuncio, Sangue freddo di Truman Capote, American Psycho di Easton Ellis e quello di King è Mr. Mercedes di Stephen King. Questi sono i libri che ho citato io.
Perfetto, io invece vi dico quelli che ho citato io e c'era anche una semicitazione nel libro Un oscuro bisogno di uccidere, che era la biografia di Marilyn Manson, che si
Giusto.
intitola La lunga via per l'inferno, se penso di averlo tradotto bene. In realtà esiste in italiano, però non riesco a trovarlo su Google. Comunque quella, La lunga via per l'inferno. Poi ho menzionato il libro di Massimo Picozzi e Carlo Lucarelli, Sex Crimes. Vi ho menzionato la serie TV Ted Bundy, Falling for Art Killer. Ho menzionato il film Il cacciatore di donne, il film Zodiac, ancora un altro film, ovvero Il silenzio degli innocenti e anche Hannibal Lecter, che è il secondo della trilogia. Non guardate l'ultimo, vi prego, fatevi un piacere, è orribile. The Voices, quello con Ryan Reynolds. I due podcast, ovvero Demoni Urbani con Francesco Migliaccio e Bouquet of Madness con, non mi ricordo più come si chiamano, Francesco.
Federica e Martina.
Ah, Federica e Martina, non so dove l'ho tirato fuori Francesca, ok. E infine il videogioco Sally Face che trovate su Steam. Ok, basta, il nostro l'abbiamo fatto. È stato
Sì,
bellissimo.
mi sono divertita un sacco, la piccola bambina ha dormito, quindi sono contenta.
Bravissima.
E
Come si è
finiamo con un
data?
buon Halloween a tutti.
Assolutamente buon Halloween e tante cose spaventose. Ciao!
Ciao!